Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 14. È da un po' che abbiamo lasciato da parte il nostro caro libro di Prima Corinzi, l'abbiamo lasciato un po' solo e vogliamo riprendere il filo di questo libro. Abbiamo lasciato il nostro studio sistematico in capitolo 14, siamo arrivati al versetto 25, e così questa mattina vogliamo continuare dal versetto 26 fino alla fine del capitolo, e vorrei leggere insieme questi versetti. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e a turno, e uno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Invece tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi, o è forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. Pertanto, fratelli miei, desiderate il profetare, e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Questa è la parola di Dio. Caro Padre, grazie per la tua parola. Grazie perché la nostra luce che illumina il nostro cammino. Grazie perché anche questa mattina tu ci vuoi istruire. Vuoi che noi impariamo a vivere la vita di Chiesa in un modo ordinato per la tua gloria e per l'espansione del tuo regno. Ti prego di benedire me, colui che parla e coloro che ascoltano, affinché possiamo essere edificati nel nome di Gesù. Amen. Non so se c'è il PowerPoint che qualcuno lo può fare. È arrivato il... Lo prendete? C'è sulla nostra chat, ok? Intanto parlo. Nel 1937, parecchi anni fa, due fratelli, Richard Morris, aprirono un ristorante che serviva degli hamburger, ed era particolare perché gli hamburger e quello che ordinavi ti veniva portato direttamente nella tua macchina. E questi fratelli, dopo diversi anni, hanno visto che non tutto andava bene nel loro ristorante, il servizio era troppo lento, e hanno deciso di chiuderlo, ripensarci al loro ristorante e poi riaprire qualche anno dopo con un'idea nuova, un sistema nuovo. E quello che hanno fatto è inventare un sistema veramente rivoluzionario. Hanno ridotto il menù a poche cose, c'erano solo offerti hamburger, patatine, fritte e bibite, tolsero il sistema di servizio offerto direttamente alle macchine, e ora le persone si avvicinerebbero direttamente al bancone. Questi due fratelli, anche se pensate di non conoscerli, conoscete quello che hanno prodotto. Questi due fratelli hanno creato il primo McDonald's. Voi direte, caspita, chi ci devi parlare del McDonald's adesso? Ho fame, mi pronta lo stomaco, tranquilli, dirò quello che devo dire e poi andremo a mangiare. I due fratelli hanno visto il potenziale di questo sistema, fast food, cibo veloce, e hanno pensato di aprire diversi ristoranti usando la stessa modalità che usavano nella loro location a San Bernardino. Ma hanno riscontrato un problema. Ogni volta che riaprivano un nuovo McDonald's, ci avevano il problema che il nuovo franchising non seguiva sempre il modo di fare dell'originale. C'è un film, non so se c'è il PowerPoint, seconda slide. Ecco, in quella c'è un film che è stato fatto che parla della, ecco, dello sviluppo del sistema McDonald's. E qui c'è una scena in cui il uomo che era stato assunto per fare il controllo di qualità, Ray Kroc, arriva in uno di questi franchising e si avvicina e vede che non c'è solo hamburger sul menù, c'è del pollo, c'è del cibo messicano, ci sono tanti altri cibi. Il sistema di produzione non è seguito come si doveva, c'è spazzatura per terra. Questo franchising non assomigliava per niente l'idea originale. Ray e i fratelli che avevano inventato il McDonald's sono andati in bestia, perché il concetto originale del McDonald's era stato violato. McDonald's doveva essere fatto di semplicità, velocità, l'idea che non importava a quale ristorante andavi, troveresti lo stesso cibo sul menù, lo stesso sapore. Tutto ciò che rendeva McDonald's tale era stato cancellato. McDonald's era stato snaturato, non era più McDonald's. Mentre pensavo alla storia di McDonald's, mi è venuto in mente un altro tipo di franchising, la Chiesa. La Chiesa non è del tutto diverso dal concetto del franchising nel mondo degli affari. Tutte le Chiese ci è dato un marchio, tutte le Chiese ci è dato un brand che siamo chiamati a proteggere, un qualcosa che ci identifica. E cos'è? È il Vangelo. E sapete, lo stesso problema che hanno dovuto affrontare i fratelli e Kroc, il problema del loro franchising, è il problema che affronta Paolo in questa sezione della lettera ai Corinzi. I fondatori di McDonald's ci tenevano a preservare l'idea di McDonald's attraverso un controllo di qualità accurato. Quanto più noi dovremmo voler assicurare che la Chiesa, e la nostra Chiesa in particolare, si allinei con l'idea di Dio di come deve funzionare la Chiesa. Possiamo andare alla prossima slide. Quello di cui parliamo questa mattina, quello che ascolteremo, è un'esortazione a mantenere l'ordine nella Chiesa per amore del Vangelo. L'Apostolo Paolo in questa sezione dà delle istruzioni alla Chiesa di Corinto, dove riporta l'ordine che avevano perduto. Paolo fa un controllo di qualità e il risultato della sua analisi è che non stanno vivendo l'intento di Dio per la Chiesa. È necessario riportare ordine, come quella prima scena, come la scena che vi ho fatto vedere del film. Non è la Chiesa di Corinto come l'intento di Dio lo intendeva. E questa mattina voglio dire tre cose riguardo la necessità di avere ordine nella Chiesa. Vincenzo, forse se riesci a seguirmi, non riesco a vedere, non posso dirti quando andare avanti. Va bene? Ok, siamo in sintonia, lo vedo nei tuoi occhi. Tre cose riguardo l'ordine questa mattina vogliamo vedere. Numero uno, il proposito dell'ordine, la necessità dell'ordine, poi gli elementi dell'ordine. Prima di tutto il proposito dell'ordine. Ogni franchising di McDonald's preserva l'idea e la cultura McDonald's. Deve essere un posto per la famiglia, deve essere un posto dove ci si diverte con gli amici, dove si mangia bene, beh, quello lasciamo da parte. Però per i fondatori di McDonald's, McDonald's era più che un semplice ristorante, era un'oasi, era un concetto. E quanto ci tenevano a preservare l'idea di quello che avevano creato. Ora, quanto più la Chiesa deve assicurarsi che il modo di vivere la vita di Chiesa preserva ciò per cui esiste. E per cosa esiste la Chiesa? Per cosa esiste? Qual è il proposito della Chiesa? Risposta: preservare il Vangelo. Prima Corinzi 9:23. Paolo dice: faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. Faccio tutto, tutta la mia vita è costruita, orientata, disposta per mettere in alto il meraviglioso messaggio del perdono dei peccati a ragione del Cristo crocifisso sulla croce. Ogni cosa. Prima Corinzi 15:3, lo vedremo la prossima settimana, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, prima di tutto come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Prima di tutto, la prima cosa, la ragione per cui esistiamo come Chiesa è per trasmettere che Cristo morì per i nostri peccati. E ci tengo a sottolineare il proposito dell'ordine, il proposito di questo controllo di qualità, perché non ci interessa semplicemente fare uno studio o avere una lezione di ecclesiologia, cioè il buon funzionamento della Chiesa. Non ci interessa come fine a se stesso. Ci interessa fare questo controllo di qualità per assicurarci che c'è ordine, non come fine a se stesso, ma affinché il Vangelo non sia offuscato, affinché non si perda il Vangelo nel trambusto di una serie di cose che si esce da qua dicendo: ma cosa è successo lì dentro? Il Vangelo risplende, il Vangelo è messo in alto. Niente deve offuscare questo messaggio, ed è ciò che stava succedendo in questa chiesa. L'egoismo stava offuscando il Vangelo, versetto 26. Non facevano le cose per l'edificazione altrui, ma per se stessi. Il caos regnava, non si poteva neanche sentire le parole del Vangelo. Versetto 26 dice: parlate a turno, non parlate tutti allo stesso tempo. Non si capisce il Vangelo così. C'era confusione, versetto 32. Ognuno si metteva in vista gli altri. Paolo dice: questo modo di fare non adorna, non presenta bene il Vangelo. Così, cari fratelli e sorelle, dobbiamo assicurarci che niente possa smorzare il potente messaggio del Vangelo. Questa settimana c'è stato un incontro in comune dove c'era la responsabile dell'antimafia della Lombardia. C'è stato un accoltellamento qui a Rozzano il 16 gennaio e c'è stato questo incontro dove si parlava di diversi problemi sociali, di droga e altro. E io stavo pensando: qual è la risposta a tutti questi problemi? Cosa possiamo fare noi come Chiesa per venire incontro ai problemi che sembrano troppo grandi? Cosa risolverà il problema dei nostri quartieri, paesi, famiglie? E la risposta è il Vangelo di Dio, la buona notizia. Questo è stato visto nel 1770, c'era un uomo chiamato William Romaine, non avete mai sentito parlare di lui, non è importante, e nella sua fede semplice, c'erano tanti problemi di crimine a Londra all'epoca, e nella sua semplicità diede una soluzione al problema del crimine. Nel suo appello al Parlamento disse: dovevano fare una raccolta di denaro per insegnare il Vangelo nelle prigioni. Disse: questo cambierà le persone. Al presente disse: state solo aggiungendo nuove leggi, state facendo più severe le leggi, ma non avete cambiato nessuno. Li avete solo inibiti, legati. Non puoi cambiare le persone con nessuna legge, con nessun approccio, nessun progetto sociale. Ciò che cambia le persone è il Vangelo di Gesù Cristo. Lui disse così: insegnateli il Vangelo. Ah, ma non può funzionare. Non solo può funzionare, ma è già funzionato. Se leggiamo di momenti come quando John Wesley e George Whitefield erano in giro per l'Inghilterra predicando il Vangelo e andavano nelle prigioni, Newgate Prison, e predicavano il Vangelo e i prigionieri si convertivano. Basta leggere anche dei racconti presentati da Porte Aperte, La Pazzia di Dio, un libro che racconta tanti altri esempi. Il Vangelo è la potenza, il Vangelo è la risposta. E a chi è stato affidato il Vangelo? Alla Chiesa, a noi. Ma non dobbiamo offuscarlo, non dobbiamo renderlo difficile da comprendere dal nostro modo di vivere la vita di Chiesa. Il proposito dell'ordine, mettere in vista, mettere in alto il Vangelo. Numero due, la necessità dell'ordine. La necessità, ho voluto iniziare parlando del proposito dell'ordine, perché l'ordine della Chiesa non esiste come fine a se stesso. Non esiste come fine a se stesso, però è necessario. È necessario. Ogni cosa, leggiamo qui, versetto 40, sia fatta con dignità e ordine. Ogni cosa sia fatta con dignità e ordine. Per alcuni l'ordine è un valore da inseguire come fine a se stesso. Vogliamo l'ordine in chiesa. Perché? Perché mi piace l'ordine. E a volte è nascosto e mi piace il controllo. Mi piace il controllo. In alcuni casi, delle persone usano questa frase per imporre le loro preferenze sugli altri. E a me questo fa una grande paura. Grande paura. Ogni cosa deve essere fatto con ordine e con dignità. E poi impongono ai figli di Dio, liberati dai loro peccati, liberati dalla legge, e dicono come bisogna fare le cose. Ma è necessario. Paolo deve correggere gli squilibri che ci sono in chiesa. Fa paura come alcuni, in nome della dignità e l'ordine, vogliono legare le coscienze dei figli di Dio, per cui Gesù è morto, e slegare le loro coscienze. E nel nome dell'ordine alcuni vogliono manipolare altri. Non fate questo, fate quest'altro. E noi vogliamo dire a questo approccio controllante, manipolante, Galati 2:5, Paolo dice, nel contesto di Timoteo, a cui volevano imporre di circoncidersi, non abbiamo ceduto alle loro imposizioni, coloro che in nome della dignità e l'ordine volevano far circoncidere Timoteo, non abbiamo ceduto alle loro imposizioni neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimasse salda tra di voi. Il Vangelo è quello che conta, il Vangelo è sempre la cosa più importante. Ricordo un episodio in cui, in nome della dignità e dell'ordine, delle persone in una chiesa dissero a un gruppo di giovani che volevano cantare un po' di canti moderni: non potete cantarli, noi cantiamo solo i salmi, solo i salmi. I giovani risposero: ma comprendete che quello che state dicendo è che non possiamo cantare il nome di Gesù? Alcuni sarebbero pronti a cacciare Gesù dalla chiesa in nome dell'ordine. La dignità e l'ordine non sono presentati come fini a se stessi. L'obiettivo dell'ordine è che la parola di Dio sia messa in alto. Tito 2:5, Paolo dice che le donne più maggiori devono insegnare alle giovani a essere sagge, caste, diligenti nei loro lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti. Perché? Perché tutto questo? Perché la parola di Dio non sia disprezzata. L'ordine è necessario, ma non dimentichiamo mai il perché, affinché il Vangelo possa brillare. C'era un uomo che aveva un fratello che era tossicodipendente e di recente si era convertito. E questo uomo era molto felice e voleva pranzare con un suo amico per dirgli la bella notizia: mio fratello, per cui ho pregato tanti anni, si è convertito. Erano seduti al ristorante insieme, l'amico prima era entusiasta e poi disse: ma che chiesa frequenta ora? L'uomo disse il nome della chiesa, l'amico disse: ah, ma sai che quella chiesa non è riformata? Puoi immaginare una risposta del genere? Certamente ci sono valori che vogliamo inseguire, cose importanti, ma in confronto al Vangelo, tutto è relativo. Il Vangelo è quello che importa. Evitiamo quell'estremo dove c'è una rigidità nelle forme esagerate. Sicuramente, riconoscendo questo, vogliamo ammettere che è necessario l'ordine per il Vangelo. E poi, quanto ci fa vedere che abbiamo bisogno della grazia. Per il fratello rigido e per il fratello meno rigido. È così. Abbiamo le nostre preferenze, abbiamo le nostre personalità. E mentre pensavo alla composizione della Chiesa, pensavo al giorno quando saremo in cielo e arriveremo tutti quanti, ci sarà il fratello più rigido, il fratello meno rigido, E Dio dirà: avete sbagliato tutti e due, ma di brutto. Avete azzeccato ben poco, però ho parlato con mio figlio e abbiamo deciso che potete entrare in casa nostra. Quanta grazia! Perché la tendenza sarebbe quella di dire: ah, ma io sono libero, e guardare con uno snob religioso all'altro. No, non è così. Abbiamo bisogno tutti della grazia. Il proposito dell'ordine, la necessità dell'ordine, e adesso vogliamo considerare gli elementi dell'ordine. Gli elementi dell'ordine. Qui ho individuato sei elementi che Paolo tocca, che noi vogliamo considerare. Andranno veloce, non vi preoccupate. E sono sei elementi che fanno di una chiesa ordinata, una chiesa in cui il Vangelo può risplendere. Cose che fa di una chiesa ben ordinata in cui il Vangelo può risplendere? Numero 1, versetto 26, si riunisce. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, la chiesa ordinata, che è ben posizionata per far splendere il Vangelo, si riunisce. Questo è il primo elemento che vogliamo considerare. È molto attuale, vero? Molto attuale. Oggigiorno la tendenza è di non riunirsi, fare la chiesa online, saltare la chiesa, per le ragioni che forse conosciamo. Ma qui vediamo che, secondo Paolo, una chiesa che vuole essere un punto luce dal quale il Vangelo splende, si riunisce. C'erano due persone che parlavano, uno chiese all'altro: ma che chiesa frequenti? L'altro rispose: ah, frequento tante chiese online, alle 10 mi collego a Hillsong perché mi piace la lode lì, poi predicatori no, cambio alle 10:30, mi collego a quella altra chiesa dove mi piace più la predicazione, ah, però se non c'è il predicatore che mi piace, allora vado all'altro ancora. Purtroppo tante volte questo rispecchia la realtà, ma questo non è il modo in cui Dio ha concepito la chiesa. La chiesa si riunisce. Proprio questa settimana parlavo con un altro pastore di chiesa, una chiesa sorella, mi disse: abbiamo deciso di smettere di incontrarci di persona perché la frequentazione faceva pena. Che devi fare? Dobbiamo incontrarci, dobbiamo frequentarci. Ora, come posso incoraggiarti questa mattina a frequentare la chiesa? Credente, amato da Dio, e non intendo picchiarti in testa dandoti sensi di colpa o altro. Se sei un cristiano, frequentare la chiesa non ti renderà più un cristiano, e se non sei un cristiano avrai bisogno di molto di più che frequentare la chiesa per mettere le cose a posto tra te e Dio. Quello che voglio per te, quello che voglio per me, è imparare a vivere a pieno la relazione che Dio intende che noi viviamo con Lui. L'ultima cosa di cui la chiesa ha bisogno è più religione, più religione, più attività religiose, più cose da fare per cercare di mettere le cose a posto tra noi e Dio. Le attività religiose non fanno altro che ucciderci e non ci rendono migliori, non ci rendono migliori. Però vogliamo prendere qualche minuto per parlarne. Come posso incoraggiarti a frequentare la chiesa? Numero uno, perché porta gloria a Dio. Porta gloria a Dio. Quando vieni in chiesa la domenica stai dicendo: Dio è più importante delle altre cose che potrei fare con la mia domenica mattina. È più importante. Non veniamo in chiesa per far sì che Dio ci ami. No, Dio non ci ama perché veniamo in chiesa. Veniamo in chiesa perché Dio ci ha già amati. Dio ci ama già. E quando consideriamo quanto Dio ci ama, vogliamo rispondere al suo amore con le nostre vite, e questo si chiama glorificarlo. Rispondiamo al suo amore. Forse il modo in cui funziona ve lo posso spiegare con questo esempio. Nella mia vita di preghiera, so che devo pregare, ma tante volte non ho voglia di pregare e dico: adesso mi metterò a pregare, ma non viene. E dico: Dio, non ho voglia di pregare, non ho quella preghiera che squarcia il cielo e che scuote il cielo, non ce l'ho, non voglio pregare. E sapete cosa sento dire da Dio? Tranquillo, possiamo solo parlare? Cambia, certo che possiamo parlare. E poi parliamo di tutto. Le cose di cui ho paura, le persone per cui ho paura. Così funziona. Figlio mio, vieni in chiesa. Voglio stare con te, voglio passare del tempo con te. Porta gloria a Dio. Numero due è un tipo di predicare il Vangelo. Perché devi essere incoraggiato a venire in chiesa? Perché è un tipo di predicare il Vangelo. Per mezzo del nostro incontrarci come chiesa riunita, stiamo dicendo il Vangelo fa questo. Siamo amati da Dio, i nostri peccati sono perdonati. Permette, che cosa? Che questo gruppo di persone così diverse non hanno niente in comune, umanamente parlando. Niente in comune. Forse non avremmo neanche scelto di essere amici, parlando onestamente, molti di noi. Ma il Vangelo ci accomuna, ci fa essere parte di una stessa famiglia. E stranamente poi cominci a piacermi. E io comincio a piacere te. Persone con cui forse non avremmo neanche mai avuto la possibilità di essere amici. Porta gloria a Dio, è un modo di predicare il Vangelo. E numero tre, fa bene a te. Ti fa bene a te. Come detto, non è il mio scopo quello di farti sentire in colpa con questo insistere sull'importanza di frequentare. Il mio scopo di incoraggiarti a frequentare è perché è per il tuo bene. Tuo bene. Dio è Dio. Dio è pieno. Dio è glorioso. Non può ricevere niente in aggiunto e non può perdere niente. Quelli che perdiamo siamo noi. Perché da credenti facciamo le cose che facciamo? Perché leggiamo la Bibbia? Perché prego? Perché frequento la Chiesa? Dio ne ha bisogno di tutto questo? No, non ha bisogno. Lo facciamo perché attraverso queste pratiche, attraverso queste abitudini, attraverso queste discipline, che succede? Succede che ci mettiamo in contatto con ciò che Dio vuole darci. Quando non ho voglia di andare in chiesa, è uguale che come quando non ho voglia di aprire la Bibbia. Lo faccio. Perché? Perché attraverso questa azione entro in contatto con la grazia di Dio ed è simile a quando apro la bocca per respirare l'ossigeno. Riempio i polmoni di ossigeno. Quando agisco nelle buone abitudini di cui Dio mi parla nella sua parola, è modo per mettermi in contatto con l'ossigeno della sua grazia, l'ossigeno del suo amore. Perché frequentare? Frequenta per te stesso. Frequenta per te stesso. Anne Lamott, una donna di cui non avete mai sentito parlare, una donna eccentrica, scrive riguardo alla fede nel mondo vero, nel mondo delle trincee. E lei dice questo: la maggior parte di persone che conosco che hanno quello che io voglio, cioè significato, cuore, equilibrio, gratitudine, gioia. La maggior parte delle persone che conosco che hanno quello che io voglio sono persone che vivono in contatto con Dio. Poi disse, sono persone che vivono in comunità, che pregano e praticano la loro fede, che si legano insieme ad altre persone per migliorare se stessi e per il bene degli altri. Questo è quello che significa riunirsi ed è il primo elemento di una chiesa ordinata. Numero due, in versetto sempre 26, per l'edificazione, non dirò niente di più, abbiamo già parlato di questo in settimane scorse. Numero tre, pratica la deferenza dal 27 al 33. La deferenza, cosa vuol dire la deferenza? Pratica l'azione di mettere l'altro davanti a me stesso. Questa chiesa si vede che parlavano tutti uno sopra l'altro, c'era sovrapposizione e Paolo dice dovete parlare uno alla volta, non calpestandovi i piedi gli uni agli altri. Paolo dice praticate la deferenza. Paolo dà questo punto di ordine nella chiesa. Abbiamo l'impressione che c'era grande caos nei culti a Corinto. Esisteva un gareggiare per essere messi in vista. E Paolo dà istruzione per due categorie di persone, 27 al 28, parla delle lingue e poi ordine, mette ordine nel momento della profezia. E voglio solo farvi notare alcune cose che vengono fuori da questi versetti. Il versetto 28, notate, uno dei versetti forse più ignorati in alcuni ambienti, chi parla in altra lingua si faccia interpretare, se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea, ce l'abbiamo sulla slide, grande, tacciano nell'assemblea e parlino se stessi a Dio. Paolo vieta parlare in lingue se non c'è un interprete, parola di Dio. Versetto 29, vediamo un altro insegnamento che viene fuori. I profeti non hanno la stessa autorità che i profeti dell'Antico Testamento. Versetto 29, i profeti parlino e gli altri giudichino. Ora, cosa facciamo con questo versetto? Quando viene una persona e ci dice Dio mi ha detto che tu devi fare così, così e così, cosa faccio? Grazie del consiglio ci penso. Dice qua, altri giudichino. Posso giudicare, posso usare il mio cervello per dire se quello che mi sta dicendo il così chiamato profeta o persona di autorità è vero e devo seguirlo. E la terza cosa che voglio sottolineare, versetto 32, dice gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Cosa intendiamo da questo? Vediamo che è possibile esercitare il controllo sui nostri impulsi a voler dire qualcosa. Gli spiriti sono sottoposti. Non dobbiamo dire tutto quello che ci viene in mente. Questo sarà un principio applicabile in molti contesti, ma qua è applicabile alla Chiesa. Ora, non sappiamo esattamente come si svolgevano i culti a Corinto, non dobbiamo neanche sentirci sotto nessun obbligo di imitarli, ma quello che voglio che notiamo è che nel nostro tentativo di cercare di essere una Chiesa che non offusca il Vangelo, ma che fa splendere il Vangelo, dimostriamo la potenza del Vangelo attraverso la mancanza di egoismo che ci deve caratterizzare. Se abbiamo un momento di preghiera, un momento di condivisione, quale deve essere il mio scopo? Lo scopo che ho in cuore è, in modo breve, in modo semplice, dire qualcosa, citare un versetto, parlare di una testimonianza, finire, sedermi e do spazio all'altro. È un po' soggettivo, ma vi è mai capitato di stare in chiesa e sentire che qualcuno sta parlando ed è in piedi non tanto per edificare, ma per attirare l'attenzione? Questo non è il modo in cui bisogna agire, perché non si tratta di noi, non si tratta di me, non si tratta di te, si tratta del Vangelo. Come possiamo mettere bene in vista il Vangelo di Cristo? Numero 4, riconoscere il proprio posto, 34 al 35, Paolo mette ordine in un'altra situazione in cui c'era disordine. C'erano delle persone che non stavano rispettando il posto a loro assegnati. Specificamente c'erano queste donne, le donne che nella chiesa di Corinto stavano uscendo dal posto assegnato da Dio a loro nella chiesa. Stavano uscendo dalla loro corsia. Paolo dice che le donne devono ascoltare i messaggi. Per noi sarebbe come oggigiorno la predicazione dal pulpito. Devono ascoltarli e non darli. Abbiamo parlato in passato di questo ordine che Dio ha stabilito nel creato, ha stabilito che l'uomo sia il capo non inteso come nel mondo dell'azienda, è inteso invece come servo leader che guida in modo amorevole, e nell'ordine di Dio la donna è stata stabilita come l'aiuto idoneo. Questi ruoli sono i ruoli che Dio ha stabilito. Una catena di, se vogliamo, di ordine. E Paolo dice qui che questo ordine deve essere anche manifestato nella Chiesa. E se la donna capovolge questo ruolo, dice, è vergognoso. È vergognoso alla donna parlare in assemblea, contrastare la parola autoritaria da Dio che viene data in chiesa. Questo è il modo in cui noi cerchiamo di seguirlo come Chiesa. In questa Chiesa, seguendo questo principio, crediamo che gli uomini qualificati guidano e le donne servono nel contesto del loro ruolo assegnato da Dio. E questo è la Chiesa nel quale il Vangelo fiorisce. Fiorisce. Perché? Perché Dio ha stabilito così. Dio ha voluto che la Chiesa fosse ordinata in questo modo e confidiamo nella sua saggezza. Numero 5, sottomissione alla parola di Dio, dal 36 al 39. In questi versetti Paolo dice: la parola di Dio è forse proceduta da voi, cioè siete voi gli originari della parola. Poi 37 dice: quello che dovete fare è riconoscere che quello che vi sto scrivendo sono comandamenti di Dio. Cosa vediamo? Vediamo che i Corinzi non avevano in alta stima la parola. Nel suo controllo di qualità l'apostolo Paolo dice: se foste una chiesa spirituale, come dite, Paolo infatti dice, se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, dice: se questo fosse vero, riconosceresti che vi sto dando la parola di Dio. Una chiesa ben disposta per far fiorire il Vangelo è una chiesa in cui c'è sottomissione alla parola di Dio. Questa mattina volevo veramente parlare di cose molto pratiche e anche in questo momento vorrei darvi qualche aiuto pratico su come ascoltare i sermoni. Come possiamo ascoltare meglio i sermoni? Paolo parla qui dell'importanza di ricevere le cose che vi scrivo come comandamenti del Signore. Come possiamo anche noi riconoscere e ricevere la parola che sentiamo come davvero dal Signore? Vi ho dato un piccolo acronimo, PRED, così ve lo potete ricordare, prime quattro parole della parola predicazione, non ci vuole una laurea, PRED. E vorrei darvi questo acronimo affinché tu puoi ascoltare meglio i sermoni quando li ascolti. Numero uno, la P, prepara il tuo cuore durante la settimana. P, se il momento della semina della parola, domenica mattina, il terreno è duro, allora il seme difficilmente sarà ricevuto. Durante la settimana preparati, medita, se sai il brano che si predicherà, porta nella tua mente, portalo con te in tasca dove vuoi e sarai più predisposto ad ascoltare la domenica mattina. R, ci siamo? Ricevi con fede il sermone. Ricevi con fede, questo cosa significa? Significa credere che quello che sto ascoltando nel sermone è importante. È un'azione di fede. A volte ascoltare un sermone è piacevole come scendere uno scivolo del parco acquatico fatto di carta vetrata. A volte è così. Forse è colpa del predicatore, forse è colpa dell'ascoltatore. Un uomo disse a un predicatore amico suo: quel sermone mettilo in fondo al cassetto. Succede, succede. Però quando riceviamo con fede significa, indipendentemente da tutto, apro le mie orecchie e mi dico: questo è importante. Forse non mi sembra importante, forse non capisco esattamente perché Dio vuole che io senta questa mattina. Non so cosa vuole dirmi, non importa. Ricevo con fede, credendo che Dio trasformerà la parola in benedizione per la mia vita. Ricevo con fede. Deuteronomio 32, 46 al 47 dice: prendete a cuore tutte le parole che vi ho solennemente dichiarato in questo giorno, affinché possiate comandare ai vostri figli di obbedire con cura a tutte le parole di questa legge. Non sono solo parole oziose per te, sono la tua vita. È vero, dobbiamo crederci, anche quando non lo sentiamo. E, esamina il contenuto, esamina il contenuto. Questo è compito di ogni ascoltatore. Distinguere, discernere quello che mi viene detto. E poi la 4, D, dedicati con azione. Dedicati con azione. Quali sono le cose in questo sermone che io questa settimana posso mettere in pratica, forse in questo sermone questa mattina già ti vengono in mente alcune cose che puoi mettere in pratica già questa settimana. Numero 6, stiamo parlando degli elementi dell'ordine che rendono una chiesa ben disposta per mettere in alto il Vangelo. Numero 6, usa i doni in un contesto di ordine. Usare i doni in un contesto di ordine. Paolo qua dice che dobbiamo desiderare profetare, non impedire il parlare in altre lingue. Ovviamente non è una frase generale, lui ha già dato tante condizioni a quello che è lecito fare, che non andremo a elencare di nuovo, ma tutto sia fatto in un contesto di ordine e dignità affinché il Vangelo non si perda. Quanto è importante che il Vangelo sia sentito, che il Vangelo sia vissuto in mezzo alla Chiesa. Vi racconto per finire la storia di una donna chiamata Sadgati, è una delle 57 milioni di vedove in Asia. Con 29 anni si trovava già in una situazione disperata, sola, senza speranza. Nell'Asia, se muore il marito, è sempre per qualche peccato della moglie. E questa Sadgati giorno dopo giorno si sentiva schiacciata dalla vita, affondava ogni giorno di più nel fango della disperazione. Cosa cominciò a fare? Cominciò a girare per tutti i luoghi religiosi, ma dovunque andava non trovava la pace. Andava nel tempio induista, andava da qualche guru, non trovava la pace. Una domenica mattina Sadgati uscì di casa continuando la sua ricerca di un posto dove ci fossero risposte, una speranza, e entrò in un edificio. C'era un gruppo di persone, percepì in mezzo a queste persone una pace che non aveva mai sperimentato. La donna sentì parlare di un Dio pronto ad aiutare i disperati, un Dio che non pretende niente da esseri come noi, poveri, nudi, se non che accettiamo il suo perdono e il suo amore. Sentì che Dio ci ama, che ha mandato suo figlio a morire sulla croce come prova. Sadgati trovò finalmente quello che cercava. Meno male che è capitata in quella chiesa. Meno male che è capitata in una chiesa dove il Vangelo veniva messo in alto. Tremiamo al pensare che fosse entrata in una chiesa dove si predicava altri metodi di autoaiuto, altri modi di risolvere i problemi sociali del mondo. Tremiamo al pensiero. Tremiamo anche al pensiero se dovesse succedere a noi. Meno male che capitò in quella chiesa. E Sadgati sentì quel messaggio, fu salvata. E con forze rinnovate uscì a confrontare la vita sapendo di non essere sola, ma che Dio era a suo fianco. Fratelli e sorelle, ascoltiamo l'esortazione questa mattina ad essere una chiesa ben ordinata finché il Vangelo possa splendere e che anche noi possiamo ricevere dei peccatori, dargli la speranza di un Dio che è per peccatori come tutti noi. E forze rinnovate per affrontare la vita. Caro Padre, ti preghiamo di far splendere il Vangelo nelle nostre vite, nella nostra Chiesa. Signore, ammettiamo che tante volte non è così e vogliamo confessartelo. Ci sono altri obiettivi che possono prendere il nostro fascino, possono toglierci lo sguardo da ciò che importa veramente. Riportaci, Signore Gesù, alla strada del Vangelo, la strada larga del Vangelo, affinché possiamo noi godere di esso e vedere come tanti altri sono inclusi anche loro in questo meraviglioso progetto di redenzione che tu stai compiendo nel mondo. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, grazie della vostra attenzione. Ci vediamo a 1:30 per chi deve esserci e a chi non deve esserci, ci vediamo al prossimo appuntamento.